al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Vorrei ricordare che domani, festa del Corpus Domini, come ogni anno celebreremo alle ore 19 la Santa Messa San Giovanni in Laterano. Al termine seguirà la solenne processione che, percorrendo via Merulana, si concluderà a Santa Maria Maggiore. Invito i fedeli di Roma e i pellegrini ad unirsi in questo atto di profonda fede verso l'Eucaristia, che costituisce il più prezioso tesoro della Chiesa e dell'umanità.
8 days, the 10th to the 17th of June, two main venues, RDS and Crow Park.
25,000 participants every day.
12,000 international pilgrims from 5 countries.
80,000 participants in the closing ceremony.
Dedicated space and events for over 2,500 young people, 2,000 to 3,000 volunteers.
Over 200 exhibition stands.
Over 150 workshops and discussion groups.
18 keynote addresses by international speakers.
Simultaneous translations into English, French and Spanish.
Masses, liturgical celebrations, Eucharistic procession, adoration and benediction.
Film, music, concerts, theatre, hundreds of choirs, 7 websites, 5 social media channels, hundreds of media.
One immense opportunity of renewal for all Catholics in Ireland. One Congress bell and 4 icons calling to over 2,000 parishes. Thousands of preparatory gatherings around the globe.
The world watching and joining us in prayer. One Lord, one faith, one baptism.
Be part of this momentous occasion in Ireland. Don't miss out. Book your ticket to attend the Congress at www.iec2012.ie/registration.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. In apertura di questa puntata di Al di là della notizia abbiamo ascoltato l'invito fatto ieri da Papa Benedetto XVI dopo l'udienza generale, l'invito a tutti i fedeli di Roma ma anche a tutti i pellegrini a partecipare questa sera alla processione per la solennità del Corpus Domini, per la festa odierna, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ma subito dopo avete ascoltato uno spot che abbiamo tratto proprio dal sito internet del Congresso Eucaristico Internazionale di Dublino, che comincia domenica prossima, andrà avanti fino al 17 di giugno con il tema l'Eucaristia, comunione con Cristo e tra noi. Dunque parliamo dell'Eucaristia, il mistero centrale della nostra fede, la fonte, il culmine della vita della Chiesa. Ne parliamo nella giornata proprio della festa della solennità del corpo del Signore, ne parliamo alla vigilia di questo avvenimento ecclesiale internazionale dedicato proprio all'Eucaristia. Abbiamo in studio un ospite che può aiutarci per diversi motivi ad approfondire queste tematiche. Si tratta di Monsignor John Kennedy, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche sacerdote della Diocesi di Dublino. Buon pomeriggio, Monsignor Kennedy, grazie per essere con noi.
Buongiorno Fabio.
Quindi sacerdote della Diocesi di Dublino, che però vive in Italia, a Roma, da diversi anni.
Sì, 17 adesso.
Quindi, diciamo, un romano di adozione. Monsignor Kennedy, partiamo proprio con la festa odierna. Il Papa lo ha ricordato ieri in questo appello che abbiamo sentito, in questo invito, meglio, che abbiamo ascoltato. Invito i fedeli di Roma e i pellegrini a unirsi in questo atto di profonda fede verso l'Eucaristia, che costituisce il più prezioso tesoro della Chiesa e dell'umanità. Qual è il significato della festa che celebriamo oggi in Vaticano e poi domenica in tutta Italia?
Allora, è una festa abbastanza anziana, risale al 1264, quando il Papa Urbano IV ha fatto questa festa una festa universale per tutta la Chiesa. Prima era una festa particolare, diciamo, in quanto una suor Giuliana del Belgio, che sentiva un grande desiderio di avere una festa gioiosa del Santissimo, ma al di fuori della Settimana Santa. Lei capì che la festa del Giovedì Santo era la festa principale dell'Eucaristia, in quanto Gesù ha stabilito, ha celebrato per la prima volta l'Eucaristia in questa sera, ma ha pensato che ha un certo senso un po' triste perché era in visione già della morte di Gesù. Allora lei ha chiesto al vescovo di Belgio di stabilire una festa e lui ha chiamato un sinodo per stabilire, per un po' investigare la possibilità di avere una festa di questa natura. Erano d'accordo, hanno scritto una serie di preghiere per i sacerdoti che pregano il breviario e poi hanno presentato la richiesta al Papa. E come ho detto, nel 1264 Papa Urbano IV ha stabilito che questa festa era per tutta la Chiesa e poi hanno iniziato una serie di prassi tipo processioni, preghiere, inni. San Tommaso d'Aquino, per esempio, ha scritto 5 inni in latino per celebrare questa festa. E noi cantiamo fino ad oggi questi inni, Laudation, per esempio, Adoro te devote. E Laudation è la sequenza, quell'inno che precede il Vangelo fino ad oggi.
Ecco, Monsignor Kennedy, come ricordava lei, questa solennità è caratterizzata proprio dalla processione. In occasione del Corpus Domini si porta in processione, racchiusa in un ostensorio, un'ostia consacrata che è esposta in qualche modo alla pubblica adorazione. Si tratta di una processione che in qualche modo è di precetto, no? In qualche modo siamo invitati tutti come credenti a parteciparvi. Che significato assume?
Allora mi ricordo subito la mia prima processione come bambino. Noi abbiamo celebrato la prima comunione il 22 maggio 1975 e la nostra insegnante, la signora Fox, mi ha dato una piccola carta, un piccolo pezzo di carta con la data scritta e poi ci ha preparato per la prima processione in parrocchia. Dunque il sacerdote vestito da paramenti bianchi portando l'Eucaristia e prima di lui c'erano tutti i fedeli e al capo, diciamo, della processione i bambini che hanno celebrato per la prima volta, i ragazzi e le ragazze insieme con le mani così, la medaglia, tutti ben vestiti, ben preparati, cantando gli inni che abbiamo imparato per la prima comunione, specialmente un canto in inglese che si chiama O Sacrament Most Holy, o Sacramento Divino Più Santo. E poi so che anche dai colleghi in congregazione che in Spagna, per esempio, i bambini portano vestiti particolari, vestiti come tipo profeti dell'Antico Testamento, profeti che hanno una connessione, un carattere, che hanno un legame con il Cristo, che possono prefigurare Cristo, che indicano Cristo già nell'Antico Testamento. E se pensiamo anche in Francia, a Lourdes, ogni pomeriggio c'è la processione con il Santissimo che va di fronte agli ammalati, che ci fa pensare che Gesù ci accompagna nelle nostre sofferenze. Lui non va via, lui accompagna i discepoli sulla via verso Emmaus, lui accompagna la sua Chiesa in ogni momento, specialmente nei momenti di difficoltà e di tribolazione.
Quindi assume un significato particolare anche la processione che ci sarà questa sera, come sempre, a Roma. Il Papa celebrerà la messa sul Sagrato di San Giovanni Laterano, poi ci sarà la processione lungo Via Merulana, come abbiamo sentito, ricordava ieri Benedetto XVI, fino a Santa Maria Maggiore. Certo. Ma Papa Benedetto XVI nel 2008, se non mi sbaglio, ha detto delle parole particolari proprio su questa solennità.
Lui ha detto che la festa si può spiegare in tre parole. Metterci intorno all'altare, così sarebbe la prima cosa, poi camminare con il Signore e la terza cosa, metterci in ginocchio davanti al Signore, cioè questo raccogliamento, questo essere con il Signore ci fa pensare che il Signore è con noi e in questo momento di adorazione, di silenzio possiamo avere una preghiera molto intensa perché Lui è vicino, possiamo presentare le nostre vite, le nostre sofferenze, le difficoltà, le nostre esigenze come cristiani, come membri della sua famiglia. Poi camminare con il Signore, perché sappiamo che tramite il battesimo siamo diventati figli e figli del Signore. Lui, Dio Padre, è il nostro Padre. Dunque, mentre andiamo avanti nella vita, noi sappiamo che Lui sta accanto a noi. E poi metterci sui ginocchi è un gesto di adorazione. Non ci mettiamo inginocchiati davanti a nessuno nel mondo, se pensiamo così, solo il Signore. Dunque è un gesto molto riservato al Signore che ci ama e noi lo amiamo. E questo ci dà anche la possibilità di avere un momento di raccoglimento, di pensare a profondo, di riflettere, e che fa tutta la Chiesa in ogni paese del mondo. È un gesto molto molto bello. Se posso anche dire che durante la messa, quando il sacerdote fa l'elevazione dell'ostia, lui mette l'ostia sull'altare e poi fa un gesto di inginocchiamento. Dunque in questo momento tutta la Chiesa, i fedeli e il sacerdote, sono tutti un po' concentrati sulla presenza vera del Cristo con noi. In tante chiese è un momento di silenzio assoluto. Spesso, no, quando ci mettiamo in piedi o seduti o qualcuno ha la tosse, ci sono momenti di
distrazione, diciamo.
Esatto, sì. Mentre in questo momento è un momento di reverenza, come dicono in latino, di pace, di silenzio, di adorazione. E la festa prova di un po' prolungare questo momento e di dare ai fedeli, a tutta la Chiesa, l'opportunità di riflettere e di pregare con una preghiera intensa.
Siamo in studio quest'oggi con Monsignor John Kennedy, lo avete appena ascoltato, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, sacerdote della Diocesi di Dublino. Abbiamo con lui approfondito il significato della solennità odierna, la festa del Corpus Domini, ma sicuramente c'è da toccare un altro tema, perché proprio ricordare a tutti i credenti la centralità dell'Eucaristia nella nostra fede, fonte e culmine proprio della vita della Chiesa, e proprio anche a promuovere l'adorazione eucaristica, la devozione verso il Santissimo Sacramento, la Chiesa ha creato nella storia, tantissimi anni fa, un evento internazionale che è il Congresso Eucaristico. Ecco, quest'anno il Congresso Eucaristico sta per comincerà domenica prossima proprio nella città da cui proviene Monsignor Kennedy, cioè Dublino. Il tema di questo congresso sarà l'Eucaristia, comunione con Cristo e tra noi. È il 50° Congresso Eucaristico Internazionale e per una settimana intera, dal 10 al 17 di giugno, migliaia di pellegrini provenienti da più di 100 paesi del mondo giungeranno proprio a Dublino per questo avvenimento. Celebreranno l'Eucaristia, pregheranno insieme, si uniranno in processione, parteciperanno alle conferenze generali tenute da 18 oratori internazionali. Si divideranno in oltre 150 laboratori e gruppi di discussione, ascolteranno testimonianze, si confronteranno su temi religiosi, potranno vivere un'autentica solidarietà ecclesiale, una esperienza di comunione sicuramente. Sentiamo quello che qualche giorno fa in sala stampa della Santa Sede ha detto l'arcivescovo di Dublino, Monsignor Jarmuth Martin, presentando proprio questo avvenimento.
Il congresso eucaristico deve rivolgersi a coloro che vi partecipano nell'ambito della cultura in cui essi vivono. Allora, il congresso di quest'anno sarà più piccolo, più modesto nelle sue celebrazioni e nelle sue aspettative. Esso rifletterà e presenterà la Chiesa in Irlanda, una Chiesa che ha affrontato e ancora affronta sfide gravissime, ma una Chiesa che viva e vitale e ansiosa di avviarsi su un cammino di rinnovamento. Esistono delle tensioni all'interno della Chiesa in Irlanda e a volte divisioni non sane. In quel contesto trovo che sia utile guardare al 1932 e alla società irlandese di allora, che meno di 10 anni prima era stata orribilmente ferita da un'aspra guerra civile durata 2 anni. E fa molto onore al mio predecessore, l'arcivescovo Edward Byrne, d'aver celebrato il congresso come un evento di riconciliazione, e di ricostruzione dell'unità. Per la prima volta in Irlanda, appena indipendente, uomini e donne di entrambe i fronti di un'aspra divisione si riunirono per lavorare insieme in un progetto comune. Allora, l'Eucaristia ha il potere di riconciliare. La comunione con Cristo alimenta la comunione e la riconciliazione con il prossimo. Il 50° congresso internazionale a Dublino sarà allora ancora un momento di rinnovamento e di riconciliazione. Sarà un evento che richiama tutti i cattolici alla centralità dell'Eucaristia nella vita della Chiesa. L'Eucaristia, il vero culmine verso il quale tendono tutte le attività della Chiesa, è la fonte dalla quale scorre tutta la sua vita.
Ed era Monsignor Jermud Martin, l'arcivescovo di Dublino, che presentava nella sala stampa vaticana il congresso eucaristico che inizia proprio in Irlanda domenica prossima. Monsignor Kennedy, un discorso, quello dell'arcivescovo Martin, che partiva proprio dal primo congresso eucaristico che c'è stato in Irlanda nel 1932. Infatti lui diceva: quest'anno sarà un congresso più piccolo, più modesto, ma in confronto a quello, ecco. Cosa significa nella storia dell'Irlanda questo secondo congresso eucaristico?
Allora, ci sono sempre i fedeli a Dublino nella mia parrocchia che parlano del congresso del 32.
È rimasta una memoria molto forte nella
certo,
chiesa.
Hanno delle fotografie a casa, qualche souvenir dall'evento, parlano magari della presenza dei loro genitori, dei nonni, bisnonni al congresso. Poi un secondo momento che era molto importante nella vita della Chiesa irlandese era la visita del Beato Giovanni Paolo II nel 1979. Appena eletto Santo Padre, un anno dopo ha visitato l'Irlanda per 3 giorni, dal 28 al 30 settembre. E in questi anni c'era un po' la violenza, le difficoltà in Irlanda per quanto riguarda la situazione politica del nord Irlanda. Appena arrivato, lui ha rivolto una parola di riconciliazione, una speranza per la pace in Irlanda. Dunque il Santo Padre ha saputo cogliere il momento e si è rivolto al popolo, al popolo irlandese, che ha sempre avuto un legame molto forte con il Vaticano e con la Chiesa. E lui ha saputo indirizzare una parola di incoraggiamento, come buon pastore, alla sua gregge in Irlanda. E secondo me, ciò che il Santo Padre Benedetto XVI, mandando il Cardinal Ouellet in Irlanda come legato ufficiale, sta facendo la stessa cosa per noi adesso.
In che senso? Ecco, cosa intende?
Allora, noi da circa 20 anni abbiamo sperimentato delle difficoltà nella Chiesa a causa dei scandali per le azioni di certi sacerdoti di pedofilia. La Chiesa, il popolo irlandese, era sempre molto vicina alla Chiesa e questi gesti di certi sacerdoti, pochi però, che aveva un grande impatto sulla struttura, sulla Chiesa, sulla vita quotidiana di ognuno, ha fatto così tanto danno alla Chiesa che la gente adesso chiede: ma va bene, la Chiesa ha qualcosa da offrirci adesso come nel passato? Un po' anche la domanda: dobbiamo celebrare il congresso eucaristico adesso? È arrivato il momento, magari possiamo aspettare ancora qualche anno, ma come nel passato è così adesso. Il Santo Padre, dandoci la possibilità di celebrare 50 anni del Vaticano II, 50 anni di Lumen Gentium, 50 anni anche del congresso eucaristico, ci dà l'opportunità di avere la riconciliazione, la pace e di guardare di nuovo nell'ambito della nuova evangelizzazione il ruolo della Chiesa e l'aspetto della fede che è così importante a noi. E un po' di metterci sui binari giusti di nuovo.
In questo senso, Monsignor Kennedy, assume un significato particolare il tema che i vescovi irlandesi hanno scelto, hanno poi proposto al Comitato Vaticano che l'ha approvato per questo 50° congresso di Dublino, l'Eucarestia, comunione con Cristo e tra noi, che deriva proprio da un testo del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium.
Lumen Gentium, esattamente. Ed è anche interessante vedere che il primo giorno, cioè l'11 giugno, lunedì, il tema è la comunione nel battesimo. È un giorno ecumenico in cui tanti, diciamo, le persone non cattoliche, però battezzate, possono partecipare ad una liturgia della parola e del battesimo per ricordare quanto abbiamo in comune insieme. Perché è importante mettere l'accento sulle cose che abbiamo in comune, perché nel mondo, se guardiamo, vediamo molto spesso la divisione, la guerra, la difficoltà. È importante concentrarci sulle cose che abbiamo in comune, e la cosa che abbiamo in comune è Cristo.
Quindi davvero un momento in cui la Chiesa, che è in Irlanda, e l'Irlanda ha bisogno di riconciliazione, di questa spinta verso la comunione.
Esattamente. Io sono sacerdote adesso da 19 anni. E qualche mese dopo l'ordinazione, noi, come un gruppo di nuovi sacerdoti, noi siamo tornati al seminario per celebrare una messa per i seminaristi e i nuovi diaconi. E noi, ognuno di noi, abbiamo detto la stessa cosa, che c'è una grande fame per la fede, per conoscere Cristo, per celebrare i sacramenti. Anche in momenti di difficoltà, la fede rimane. Forse un po' sepolta sotto, diciamo, vari livelli di modernismo, di ricchezze. E noi abbiamo sperimentato questo in Irlanda. Siamo diventati ricchi, ricchissimi, in un arco di 10-15 anni. E poi con la crisi economica siamo diventati poveri di nuovo. Ma la cosa che non passa è la fede, è la presenza di Cristo nella nostra vita. E la gente deve essere un po' aiutata a riscoprire la cosa, la perla di grande prezzo che non perde il suo valore, perché noi siamo su un cammino verso il cielo. Le cose della terra passeranno, ma la fede, l'amore, la carità a Cristo, Dio, non passeranno mai.
Quindi qual è il suo augurio per questo congresso eucaristico come sacerdote dell'arcidiocesi di Dublino, come anche ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, le sue speranze?
Che sia un momento di rinascimento, di riscoperta della fede, della parola, del valore dei sacramenti e della presenza di Cristo in ogni sacramento e poi in ogni persona, per arrivare a questa comunione con Cristo e anche con gli altri.
Grazie davvero a Monsignor John Kennedy, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede e sacerdote della Diocesi di Dublino. Grazie anche per averci spiegato il significato della festività, della solennità odierna, Corpus Domini, il Corpo del Signore, che ricordiamo ricorre oggi in Vaticano e domenica viene celebrata anche a livello della Chiesa che è in Italia. Grazie Monsignor Kennedy.
Grazie, buona festa a tutti.
Noi ci fermiamo qui, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.